I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Terza puntata. Secondo passo. Dalla virtù alla conoscenza.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
Con la terza puntata della nostra avventura nei passi della vita nuova veniamo a contatto con il secondo passo. Ricordiamo che il primo passo della crescita nella vita che abbiamo ricevuto per grazia per mezzo del Vangelo e che ci salva dalla corruzione, secondo le espressioni usate dalla seconda lettera di Pietro al primo capitolo, è il passaggio dalla fede alla virtù. Abbiamo visto nella puntata precedente questo passaggio, ripassiamolo un momento perché ci serve come lancio per capire e anche per arricchire un poco quello che abbiamo detto nella puntata precedente. Questo fatto che abbiamo una fede che è nostra, la vostra fede, c'è un possessivo lì che non è banale. È un'esperienza personale quella legata alla fede, non possiamo parlare di una dimensione astratta o generale, no, è la nostra fede all'interno della unica fede della Chiesa, tutti noi abbiamo una assimilazione, un'esperienza, una concretezza delle strade di grazia che sono in noi. Bene, detto questo, noi abbiamo capito che la nostra fede ha bisogno di essere arricchita di virtù. E spiegavamo che questa virtù è l'eccellenza. Ecco, possiamo un pochino richiamare un altro aspetto che nella tradizione della spiritualità cristiana è di una rilevanza notevole. Sant'Ignazio di Loyola, all'interno degli esercizi spirituali da lui inaugurati, conosce una esperienza che è molto importante proprio nella spiritualità gesuitica, quella che viene denominata con il termine magis, di più, maggiormente, il plus, l'oltre, cioè derivando dal bisogno di combattere contro la nostra concupiscenza, contro il nostro disordine, contro le nostre derive grigie di perdizione che sono sempre lì latenti in noi, pronte a rovinarci, noi abbiamo una fase che è il agire contro il vizio, cioè andare contro le nostre inclinazioni al male, ma poi per quanto riguarda il bene c'è questa eccellenza. Non possiamo accontentarci della nostra fede e abbiamo bisogno di crescere e di andare oltre, di vivere di più, di fare esperienze in cui appunto saliamo dal bene al meglio e poi dal meglio all'ottimo e poi dall'ottimo al sublime e via dicendo. Cioè non possiamo fermarci ad un'esperienza che sia circoscritta ad una stasi, no, abbiamo bisogno di andare oltre. Ma una volta che viviamo questa necessaria evoluzione, questo accenderci di più, questo riscattarci dall'abitudine, questo scuoterci dal sonno che è un fuoco necessario e coesistente con la fede autentica, noi abbiamo bisogno di fare appunto il secondo passo. Il secondo passo è passare dalla virtù alla conoscenza, dice la seconda lettera di Pietro. Allora vediamo un pochino di capire. La virtù ha bisogno di essere arricchita di conoscenza. non è una somma addizionale, una aggiunta come giusta posizione, no, è un arricchimento, una fruizione ancor più grande della stessa cosa. La mia fede ha bisogno di slanci, di eccellenza, e questi slanci hanno bisogno di conoscenza. Che cosa vuol dire? Perché dobbiamo passare a questo aspetto che sembra semplicemente razionale, intellettuale? Dobbiamo capire. Dobbiamo capire un po' di cose, cominciando dal capire che cosa può intendere la seconda lettera di Pietro con questo termine, gnosis, con questo termine che è la conoscenza, che logicamente nell'ambito ellenistico ha tutta una grande tradizione di profondità e di identità. Bisogna partire. Che cos'è il gnoskein, cioè il verbo che appunto genera la gnosis? Secondo la realtà greca è interessante capirlo, per capire esattamente la peculiarità della nostra fede giudeo-cristiana, che parte dall'Antico Testamento e si incarna in Cristo. Gnoskein, cioè conoscere in greco, nella mentalità greca sostanzialmente, adesso qui faremo un'analisi a peso per poter dare un contenuto che sia fruibile in una trasmissione come la presente, ecco, il primo senso è iniziare a conoscere, non tanto conoscere di per sé, ma iniziare a farlo. È un senso ingressivo che poi diventa durativo, cioè io conosco nel senso di vengo a contatto con qualcosa e poi possiedo questa esperienza. Quindi è distinto dal verbo proprio, che indica il percepire di per sé. Ecco, la percezione è collegata ai sensi, è la eisthesis in greco. Invece la gnosis è collegata alla consapevolezza, cioè io non solamente percepisco delle cose, ma io capisco che cosa sto percependo, ed è distinto da un altro tipo di realtà che è il dokein, cioè che è l'avere un'opinione. No, qui siamo in un campo che cerca di mostrare la conoscenza che l'uomo ha della verità. E quindi è proprio l'atto del conoscere che è atto di contatto con la verità. È quindi interessante che la radice del termine che Pietro userà, con l'accezione che dobbiamo ancora scoprire meglio, però significa avere non tanto l'esperienza di una comprensione logica, ma qualcosa che parte da una realtà operativa. Si è cominciato a conoscere qualcosa e allora si ha consapevolezza a partire da un'esperienza che era sensoriale ed è diventata consapevole. Cioè, nel rapporto con le cose si implementa la propria esperienza e questa diventa conoscenza. Però questo ha una logica che nel giudaismo è molto più forte, che è quello di iniziare a capire come vivere sulla base dell'esperienza. Cioè è una forma di constatare la realtà che ci porta a capire come campare, come vivere. E qui siamo già nel senso che sarà preso completamente dalla traduzione greca dell'Antico Testamento e quindi dal giudaismo e quindi dal Nuovo Testamento. Una cosa dobbiamo capire di quanto abbiamo detto fino adesso, iniziando ad analizzare il termine conoscenza nel mondo greco, in questa analisi molto veloce che stiamo facendo, logicamente. Il senso, anche tutti i sensi derivati di questo gnosko, di percepire, comprendere e quindi sarà addirittura decidere, deliberare, comunque è conseguente a una esperienza, come già accennato, della verità. La verità che è una cosa manifesta in quanto visibile. La verità, che è proprio etimologicamente in greco, vuol dire cosa svelata, svelamento. Ecco, è in ultima analisi accessibile a qualcosa, ripetiamo, di visibile. È una teoria, è uno spettacolo accessibile. Perché dobbiamo dire queste cose un po' pedanti, se volete? Perché dobbiamo capire che questo è totalmente diverso dal mondo giudaico. Infatti, ginosco, nella traduzione greca dell'Antico Testamento, tradurrà invece un verbo, yada, che vuol dire conoscere in un senso molto più fisico, diretto, e che è collegato alla generazione. È tutto collegato proprio alla fecondazione. Infatti abbiamo questa espressione, no? In Genesi 4, quando Adamo conobbe Eva, e Eva generò e partorì Caino. Ovvero sia, la conoscenza è l'intimità, è addirittura l'atto sessuale, cioè la conoscenza è un'esperienza fisica, ma tutto questo implica un rapporto diretto. La verità di cui si parla, la verità che c'è in ballo, che verità è? In questo caso diventa la verità che non è astratta, ma è l'esperienza della potenza di Dio, cioè è l'esperienza della sua parola. Si slitta così dal verbo vedere come soggiacente al conoscere al verbo ascoltare, cioè Dio non si vede, Dio si ascolta. La conoscenza, cioè, sorge da un rapporto concreto, da un'esperienza dove sapere è metabolizzare, investigare una parola ricevuta. La conoscenza a quel punto si sposta, appunto, dal vedere all'ascoltare, dal comprendere all'accogliere. Per questo l'Israele del Vecchio Testamento non ha la scienza come ce l'hanno i greci che sono accanto a loro, ma ha la relazione. Dio non è capito, Dio è ascoltato. La conoscenza è riconoscere le opere di Dio. Collegato a questo, per esempio, nella terminologia della conoscenza c'è la conoscenza della propria debolezza. Conoscere Dio vuol dire conoscere la propria verità, e non si può stare davanti a Dio se non conoscendo se stessi. Però tutto questo è di ambito relazionale. Lo stesso peccato non sarà un concetto morale. Nella scrittura non è così. Nella scrittura il peccato non è una questione di giusto o ingiusto, è una questione di fedeltà o infedeltà a Dio, cioè di adesione o meno alla sua parola, alla sua sapienza. Infatti, nel primo racconto di peccato, cioè in Genesi 3, il problema non era tanto mangiare o non mangiare di un albero, ma fidarsi o no di Dio. È questo il vero problema. Allora, la conoscenza è la conoscenza di Dio, che è affidabile, ed è una conoscenza del suo piano su di noi, del suo portare avanti una storia che è storia di salvezza. Io non conosco niente finché non conosco l'opera di Dio nascosta nelle cose. Cioè, io conosco solamente se inizio a vedere che dietro tutto quello che mi succede c'è una relazione. Io vivo le cose che vivo, i problemi che vivo, le realtà che vivo, le grazie che mi sono donate, non come possesso, ma come gratitudine, non come acquisizione e fruizione individualista, ma come provvidenza di Dio nei miei confronti. E io vivo tutto quanto iniziando a capirci qualcosa nella mia vita, quando non vedo semplicemente quello che mi succede, ma ascolto quello che mi succede, cioè non vedo la piatta superficie delle cose, ma vedo cosa contengono le cose, cioè la parola di Dio nascosta nei fatti che mi accadono. Focalizziamo. Se noi Abbiamo bisogno di aggiungere alla nostra fede gli slanci, gli approfondimenti, quel magis, quell'andare oltre, quell'eccellenza che dobbiamo vivere. Questa eccellenza per se stessa non ci può bastare, cioè fare degli atti di fede meravigliosi e belli e più grandi, in cui cresciamo, in cui diventiamo sempre più aderenti al bene che Dio ci vuole, sempre più corrispondenti al suo amore. Però questo non ci basterà, avremo bisogno di conoscere quello che abbiamo fatto. Ecco, nella terza parte di questa trasmissione dovremo capire esattamente di cosa stiamo parlando. Cosa vuol dire dunque aggiungere alla virtù la conoscenza? Noi abbiamo compreso che la conoscenza è un po' diversa da una esperienza intellettuale, una erudizione di qualche genere, cosa verso cui la sapienza ellenistica virava nettamente. Invece nel Nuovo Testamento e nel mondo cristiano è una esperienza che diventa consapevole, cioè non è la conoscenza di una verità astratta, ma il possesso sempre maggiore di una relazione. Vediamo un pochino, per esempio nel Vangelo di Giovanni, conoscere è collegato al verbo vedere, allora sembrerebbe che torniamo indietro nella mentalità ellenistica, però in realtà è vedere che cosa? Vedere quello che c'è dentro, quel che succede, ovvero sia conoscere e accogliere la rivelazione di Dio e accogliere l'opera di Dio. Questa conoscenza si misura con l'obbedienza, cioè l'obbedienza è il parametro di questa conoscenza accogliente, cioè si vede che una persona ha conosciuto ciò che ha visto perché c'è un atto di obbedienza, perché ciò che ha veduto lo ha creduto e quindi opera secondo quello che ha veduto e creduto. Però c'è una singolare connessione che vediamo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, al versetto 69, quando c'è la risposta di Pietro alla domanda di Gesù. Contestualizziamo. Nel 6 capitolo del Vangelo di Giovanni c'è il quarto dei segni che Giovanni ci narra, è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. A seguito di questo, Gesù rischia di essere fatto re, impropriamente, fugge, i discepoli passano il lago da soli e poi trovano Gesù che camminando sulle acque li raggiunge e gli permette di arrivare, arrivano dall'altra parte del lago e trovano che la gente è corsa dall'altra parte per raggiungerli. E allora a quel punto Gesù deve fare un discorso, che è un discorso straordinario, discorso in cui Gesù spiegherà il senso del suo essere il pane della vita e annunzierà tante cose molto importanti e non sarà creduto. È talmente bello ciò che lui annuncia da non essere credibile. Non è possibile che lui si consegni così tanto alla gente, non è possibile che il Messia sia così generoso, che Dio ci ami così tanto. E in quel momento c'è la frase: questo linguaggio è così duro, chi potrà intenderlo? Abbiamo il problema della conoscenza qui, non si capisce quello che tu dici. E molti discepoli se ne vanno. A quel punto Gesù, che viene abbandonato da moltissimi, si volta verso i discepoli, non chiede loro di restare, ma chiede loro se vogliono andarsene. Cioè, sappiamo che solo la libertà ci permette di fare atti autentici, d'amore, di fede, di speranza. Ecco, il punto è che si volta verso i discepoli e dice: forse volete andarvene anche voi? E Pietro risponde a nome di tutti: Signore, dove andremo? Tu hai parole di vita eterna. E conclude: noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Strana successione verbale. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Beh, normalmente dovrebbe succedere il contrario. Noi prima abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio e ti abbiamo creduto. No, è successo il contrario, esattamente come nella sequenza della seconda lettera di Pietro, che mette dalla fede la virtù, dalla virtù la conoscenza. Infatti, di mezzo c'è questo atto di fiducia che fanno i discepoli di restare con lui mentre tutti se ne stanno andando. Quella è la loro virtù praticata in quel momento. Ah, Pietro dice, noi abbiamo creduto, quindi abbiamo conosciuto. Certo, perché assurdo per noi questo ordine, noi figli di Cartesio, figli della assolutizzazione della ragione, per loro la realtà è che si conosce solamente quando si aderisce. Noi abbiamo creduto, quindi ti abbiamo conosciuto, che tu sei il Santo di Dio. Ed è qui il punto. Dalla virtù deriva la conoscenza, e alla virtù bisogna aggiungere la conoscenza. In che senso? Se è solamente un'esperienza di adesione, di maggior rilancio nella fede, che mi farà crescere nella fede e mi darà questa conoscenza, però questa conoscenza è da aggiungere, cioè è l'esperienza essenziale, imprescindibile della consapevolezza. Noi non possiamo vivere una fede senza renderci conto di quel che viviamo. Noi dobbiamo prendere le nostre esperienze sante e buone e metabolizzarle. È assolutamente necessario esaminare le grazie, anche i nostri peccati, anche i nostri errori, ma soprattutto l'opera di Dio in noi. Noi abbiamo bisogno di consapevolezza, di avere questa ricchezza che è il possesso del bene. Se abbiamo una fede e questa fede ha degli slanci, questi slanci vanno capiti, vanno metabolizzati. Ognuno di noi deve conoscere la strada della grazia nel proprio cuore, ognuno di noi deve ricordare, focalizzare, possedere, conoscere il bene che è in lui. Dobbiamo ricordare le grazie e capire come sono state con noi. Per esempio, è un'operazione essenziale nella vita spirituale fare l'elenco della propria esperienza di bellezza, di grazia, di salvezza e cercare le costanti della grazia con noi. Bisogna conoscere la grazia che abbiamo ricevuto. Non possiamo riceverla in maniera funzionale, ci è servita e basta, no, bisogna fermarsi sul vostro giaciglio, riflettete e placatevi, dice un salmo, bisogna riflettere, placarsi, possedere, comprendere quello che ci è successo, non possiamo farcelo sfuggire, farcelo scivolare addosso, perché guarire capita, restare sani non capita, lo si sceglie. Avere una grazia è una cosa bella, avere un'esperienza di fede è una cosa bella, ma bisogna restare nella fede e scegliere quella esperienza come una dinamica continuativa. Ecco il nostro secondo passo, passare dagli slanci della fede alla consapevolezza di questi slanci. È assolutamente necessario registrare, ricordare, esaminare il bene che abbiamo vissuto.
I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Terza puntata, secondo passo, dalla virtù alla conoscenza. Realizzazione di Monia Parente.